Palloni gonfiati. Il calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.
Caro Massimo, buonasera. Quanta roba.
È successo di tutto questa settimana.
Sì, davvero.
Ma perché la nazionale deve andare in Russia.
Sì.
Deve battere la Svezia con due gol di scarto.
La campagna di Russia.
Ma come comincia la campagna di Russia del calcio italiano?
Comincia sempre male per l'Italia la campagna di Russia, vorrei ricordartelo.
Oh, il freddo sta arrivando in Italia.
Il generale inverno.
Ma a parte il generale inverno, l'elemento geniale è che la Lega di Serie A aveva trovato come sponsor un marchio di scommesse russe che non può esercitare in Italia perché c'è la sanzione dell'Unione Europea con la Russia.
Sì, certo.
E quindi è cominciata così la settimana.
Ma chi è stato l'ideologo di tutto questo? Il genio di Tavecchio sempre?
No, perché no. Tavecchio aveva dato la gestione a Infront che aveva ceduto la gestione a un altro pezzo di...
Per cui, i nomi sono più o meno sempre i soliti.
E c'è sempre questa... Però l'hanno sospesa. Mm. Poi siamo andati in Svezia. Siamo andati lì per suonare e siamo stati suonati, si può dire così?
Sì, però insomma una partita strana, diciamo,
sì,
la verità.
No.
Svezia comunque non è quella squadra scadente che ci avevano raccontato, a ben pensare è arrivata seconda del girone della Francia, con cui ha vinto anche in casa, una squadra diciamo molto fisica che non ha alla fine avuto grandissime occasioni, no? La partita sarebbe dovuta finire in pareggio, forse Ventura l'aveva impostata per quello e lì è stato l'errore, no?
Ma di solito quando si va su un campo per pareggiare
si perde. Sì, è vero.
No, beh, ma al di là di tutto quello che è sempre strano quando si confrontano dei valori tecnici dove quello italiano è superiore a quello svedese di base, però lo devi dimostrare sul campo, il nervosismo che prende ai professionisti italiani. Perché poi ci sono tutti gli appelli, tutti si accorgono del calcio, il calcio, quando noi parliamo questi lunedì e diciamo guardate dopo tante cose l'Italia ha perso, l'industria aerospaziale, l'informatica, cioè rischiamo anche di perdere o di essere retrocessi nel calcio, si vede perché il movimento calcistico italiano è di una pochezza assoluta, lo vedi nelle squadre giovanili, lo vedi nella cura dei vivai, lo vedi nell'integrazione, ma di questo parleremo nell'assegnazione
di.
Arrivi, sfida, giocatori preparatissimi a reggere queste sfide e si fanno prendere dal nervosismo. Allenatore che sa che c'hai...
Ma perché siamo il paese dei bamboccioni, non cresciamo mai. Io ho come questa impressione, noi abbiamo bisogno di essere messi di fronte alla prova della vita, no? Quindi questi giorni tra il venerdì, è arrivato un messaggio e recita testualmente, te lo leggo, sontuoso cervello degno della meravigliosa Controradio. Abbracci Daniele, dedicato a te.
Ringrazio
sontuoso,
Daniele, troppo sontuoso. Buono.
Allora, in questi tre giorni a me sembra di essere come tra Caporetto e Vittorio Veneto, come tra
davvero.
L'8 settembre e la resistenza, no? Cioè quell'interregno in cui si forma l'Italia, poi magari stasera perdiamo, però noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno della partita e la vita, del momento tragico in cui dar stracciarsi le vesti e ripartire la stampella di Toti, no?
È la drammatizzazione, cioè noi viviamo in un melodramma costante,
continuo. Che però ha anche dei tratti diciamo abbastanza, però ecco mettiamola così, oggi sai c'è stata questa direzione del Partito Democratico in cui Renzi ha aperto.
Perché lui chiude e apre. Però c'è movimento.
C'è aria fresca. Però non c'è stata la diretta streaming, questa volta. Strano, io l'ho cercata, non c'è stata. Chissà perché. Però ha aperto, ha detto, insomma, io non chiudo a nessuno, chi vuole, però non rinnego, non chiedetemi a biure.
Cosa vorresti dire? Se l'Italia perde, anche Tavecchio apre, dice no, qui bisogna fare una grande
Tavecchio
coalizione.
Chiude. No, io pensavo appunto, mi sembra anche dalle scelte, no? Che sto facendo Ventura in queste ore, c'è bisogno di ritrovare vecchie unioni che sono così un po' sfilacciate, quindi torna Gabbiadini, c'è bisogno di un vecchio mondo antico che
Sì, no, questo è l'aspetto buffo del calcio, che un allenatore fa tutto il proprio percorso senza alcuni giocatori, poi la partita della vita li chiama. Allora chiamali sempre se sono affidabili. No, io credo che da questa partita comunque vada, se vince l'Italia è tutto normale. Se perde è il dramma, sì, è il disastro nazionale.
Evidentemente è arrivato un altro messaggio che però ha a che fare più con unisce, come sanno fare magnificamente i nostri ascoltatori, le discussioni che stiamo facendo con la loro situazione personale, perché ci manda la foto del cartello dell'IKEA, peraltro molto bella perché con questo fumo un po' di nebbia, di freddo e c'è, e dice: questa è la Svezia che vedo perché sono da un'ora in colonnata per entrare alle talenti. Ne parleremo poi dopo con Chiara Brilli. Io sdrammatizzo, ma effettivamente è una giornata pesante sul fronte del traffico, vi diciamo subito, è dovuto a problemi in autostrada che si stanno riverberando, come sempre accade, anche nell'anello metropolitano per quanto riguarda Firenze. Però Massimo, ora dobbiamo parlare del razzismo nel calcio, dell'antisemitismo, perché peraltro c'è anche una brutta notizia, questa che viene, no, da Marzabotto, insomma, calcio sempre più becero da questo punto di vista.
Il calcio riflette il paese. Voltaire diceva lo stato di salute di un popolo si legge nelle proprie prigioni, negli stadi, nei campi da calcio si vede, così come nelle strade, la civiltà di un paese. Ad esempio il pallone gonfiato, lo anticipiamo, lo diamo all'allenatore della Ternana.
Però poi spieghiamo perché.
Pochesci. No, Pochesci. Ma c'entra, perché Pochesci.
No, lo spieghiamo dopo, perché abbiamo un ospite con cui, peraltro, volevo affrontare anche questo discorso del calcio, del razzismo. Buonasera, Ugo Caffaz.
Buonasera,
grazie di essere
buonasera.
Con noi. Allora, prima la notizia di ieri, che probabilmente avrete letto, di ieri, dei giorni scorsi, insomma, in seconda categoria, un giocatore della squadra 65 Futa si è tolto la maglia mostrando simboli della Repubblica di Salò, facendo il gesto del saluto romano verso i tifosi nella partita contro il Marzabotto, quindi una partita altamente simbolica da questo punto di vista. Però Massimo, è vero che ci sono tanti segnali negativi, ci sono anche dei segnali positivi, come questa lettera che ha scritto il presidente, firmato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al presidente della FIGC, alla Lega Calcio Serie A e ai presidenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per chiedere che venga istituita il giorno della memoria del calcio italiano. Caffaz, di cosa si tratta?
Esattamente quello che avete detto. C'è stato l'episodio, ovviamente, la Lazio, eccetera, eccetera. La risposta immediata, come tutti i limiti, con tutte le risposte immediate hanno dei limiti, della lettura di Anna Frank, era quasi come dire rispondere, sia pure positivamente, ma insomma con gli stessi strumenti. E invece abbiamo pensato che diverso è fare il giorno della memoria, un ricordo, come abbiamo fatto diversi anni di seguito, con uno striscione, con l'intervento di un calciatore. Poi a un certo punto hanno smesso, mi viene anche da ridere, dicendo che era il giorno della lebbra e quindi non si poteva più fare. E allora il presidente ha deciso di mandare questa lettera e spero, per ora non è arrivata nessuna risposta. Questo è chiaro, ecco, questo è bene.
Sì,
dito, ecco.
Sono passati in verità una settimana.
Tutta piena.
Piena, c'era la nazionale, vediamo quello che capita. Peraltro questa vicenda del giorno della memoria del calcio è, in Germania è oramai storia,
sì,
no?
Sì, dal 2015.
La Germania è riuscita a fare i conti con un passato, se vogliamo, anche più tragico del nostro. Noi non ci riusciamo.
È un po' a metà in Germania, nel senso che dopo, dagli anni 90, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, sono iniziate i ricordi e del comunismo e del nazismo. Oggi, purtroppo, nonostante l'impegno, perché in Germania è incredibile, poi decine di milioni di euro, però ci sono i nazisti di nuovo al Parlamento. E questo dimostra che non è sufficiente avere strumenti di ricordo, eccetera, è fondamentale l'educazione, in generale, non soltanto sulla memoria. No, guardate, lo dico perché anche questo è importante. Nei documenti che escono ora dai vari partiti, che sono tanti documenti, che sono tanti partiti, mi riferisco alla sinistra, non c'è una parola né sulla politica internazionale né sul razzismo che impera. Ora, voglio dire, c'è qualcosa non torna, no? Giusto?
Credo proprio di sì, ma lo dicevamo prima con Massimo Cervelli, parlando del calcio, che per noi è specchio del paese, è un paese che non riesce a fare i conti con tante cose e che tende a delidere molti problemi, quali poi si ripropongono ciclicamente, no? Perché la vicenda di Anna Frank non è null'altro che la riproposizione di quello che accade settimanalmente negli stadi, no? Poi noi abbiamo preso l'emblema, lo Tito, perché ci fa anche comodo, la Lazio perché è una tifoseria di un certo tipo, ma non è che altre tifoserie eccellano dal punto di vista
quello che succede in Polonia, perché questo è un processo europeo, cioè, che peraltro la UEFA da una decina d'anni, cioè, con la campagna Respect, rispetto, no? Quello che succede in Polonia è clamoroso, perché c'è questa dimensione del riconoscimento del bianco, no?
Sì, ebrei e negri hanno detto.
Peraltro in un paese dove gli uni e gli altri sono molto pochi, a quanto mi risulta.
Assolutamente, gli ebrei, dopo averne uccisi 3 milioni in nazismo, perché tanti erano gli ebrei in Polonia, ce ne rimasero 30.000 e Gomulka di fatto li buttò fuori, ormai sono 2-3.000.
E quindi è veramente un problema di altro tipo. Grazie Ugo Gaffaz, naturalmente qualora rispondano fatecelo sapere.
Bene, grazie anche a Massimo.
Ciao,
buona serata. Allora, caro Massimo, dunque vorrei che tu rispondessi a quest'altro messaggio, perché uno ascoltatore ti dice sontuoso cervelli eccetera, un altro dice: cari amici, i problemi sono altri, chi se ne frega del calcio, dice Stefano. Vuoi rispondere a Stefano?
No, Stefano, il calcio rappresenta lo stato di un paese, per cui rappresenta, cioè se in un paese c'è corruzione c'è anche nel mondo del calcio, se in un paese non c'è futuro e prospettiva per i giovani non c'è nemmeno nel calcio, perché il calcio, come la musica, come l'arte, può piacere o non piacere, è un linguaggio universale e questi linguaggi universali si incontrano con l'impresa, con il business, con i valori. Ad esempio questo del razzismo è un elemento fondamentale, perché se andate nei campi dei ragazzi, quelli più razzisti sono i genitori, cioè cosa non esce dalle bocche dei genitori, e questo perché manca un'educazione comportamentale generale su questo aspetto qua.
Hai risposto benissimo, era quello che io avrei sintetizzato dicendo: noi ci occupiamo di calcio perché riteniamo che il calcio sia uno specchio della società. Effettivamente, appunto, parlando con Ugo Gaffaz, stavamo parlando del razzismo e antirazzismo che riguarda gli stadi come riguarda tutta la società italiana, perché gli stadi sono dentro la società, poi naturalmente riflettono in maniera emblematica, no? E noi cerchiamo di riflettere sugli stadi e sul calcio proprio in questo senso. Messaggio vocale, sentiamo.
Ciao, volevo dire sul fascismo e sul nazismo, al di là che sono assolutamente d'accordo e noi non abbiamo fatto i conti, ma è ovvio che nella società ci sarà sempre una minoranza, speriamo, fascista e nazista. Il problema è che tutti gli altri la dovrebbero isolare, cosa che succede in Germania e che non succede qui, perché i partiti fascisti si alleano tranquillamente, tutti ci parlano, vengono invitati in televisione quelli di Casa Pound. Questo è il punto fondamentale, non si fa una barriera. Poi è chiaro, ci saranno sempre, voglio dire, erano la maggioranza a suo tempo sia in Italia sia in Germania.
Ma una riflessione interessante questa di Gianni, è che noi abbiamo perso, se ne parlava anche con Staino questa mattina, noi abbiamo perso la cultura anche di tenerli fuori.
Ma perché c'è un revisionismo storico profondo. Ad esempio la vicenda della Repubblica Sociale Italiana, nessuno la racconta così come sta. All'indomani dell'8 settembre la Germania invade l'Italia, mette su un governo fantoccio che non ha la forza di stare in una delle città italiane, tant'è che Bassalò.
In un'atmosfera peraltro.
In questo contesto, la Toscana lo sa bene perché ha subito nell'estate del 44 280 stragi nazifasciste. I repubblichini non erano giovani che stavano dall'altra parte, forse quando rispondevano alla leva, ma il giorno dopo, quando si sono trasformati in scout, in esploratori che portavano a Sant'Anna di Stazzema
a Marzabotto
e in tanti altri luoghi dove c'è stata questa terra bruciata, ma questa cosa qua è clamorosa, perché erano coloro che aprivano la strada agli invasori e indicavano dove fare terra bruciata. All'indomani della fine della guerra negli archivi parrocchiali, per esempio della Lunigiana, di zone dove c'è stato l'eccidio di Vinca, altre, sono spariti fogli interi di questi archivi, perché i parroci annotavano. Ieri sono arrivati i tedeschi, insieme c'era Tizio Caio
è scomparso.
Sono scomparsi.
Peraltro, ieri su Facebook avevo una discussione, proprio per avvalorare quello che dici, il fatto che si è cancellato, viene raccontata in maniera distorta la questione del fascismo e combatte la mafia, no? Dimenticandosi che l'ascesa del fascismo in Sicilia è in alleanza con una parte almeno della mafia, poi dopo arriva il prefetto Mori, perché il fascismo deve affermarsi, dura 3 anni, dopodiché dopo 2 anni c'è un'amnistia generale e tutto ritorna come prima. Ma insomma, abbiamo 2 cose ancora velocemente da smistare. Massimo, Gavorrano
ha pareggiato a Cuneo, non riesce a vincere, è ancora ultimo un punto dal Prato, però il Gavorrano sta inanellando una serie di risultati
ci dà soddisfazioni, anche a Cuneo, dove sappiamo Totò fece il militare, certo, quindi insomma, militare. Poi la partita importante, partita di cartello, la
Cuneo Pinerolo
così è vero. Pallone gonfiato, l'avevi accennato prima, allenatore della Ternana
Pohesci, perché ha commentato la sconfitta della nazionale in Svezia: abbiamo perso contro una squadra di profughi. Chiaramente il senso qual è? Che la Svezia ha preso Ibrahimovic, ha preso tanti serbi,
ma peraltro ora ce n'è davvero pochi nella nazionale attuale.
Ce n'è davvero
sembra,
pochi. Insomma. E poi dopodiché è un valore l'integrazione, perché nessuno ci crederà. Ma ai corsi per allenatore a Coverciano sono più avanzati su questo aspetto dell'intercultura, perché c'hanno il problema del cultural intelligence. Quando un allenatore ha 7-8 provenienze culturali diverse, le deve conoscere, e per amalgamarle le deve far rispettare a tutti.
E quindi deve fare un salto di crescita.
Poi esce, non l'ha fatto.
È probabile. Grande pallone gonfiato. Grazie Massimo, ci risentiamo prossima settimana. A quel punto il mistero sarà,
e capiamo,
e capiremo, capiamo che, di che morte moriamo, pil italiano come andrà. E per ora è in crescita, è no? In però crescita. Vediamo, stasera potrebbe crollare. Ciao Massimo, ciao. Grazie, buona serata.
Palloni gonfiati, la calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.